iniziamo semplicemente con una preghiera che diciamo sovente, di cui vorrei che quest'oggi pensassimo veramente questa preghiera, la bellezza di questa preghiera semplicissima che abbiamo imparato fin da bambini, no? E che quando noi la possiamo recitare sapendo di che cosa diciamo, allora questa preghiera assume tutta una bellezza unica. E tra l'altro non è necessario, quando noi la recitiamo, essere attenti alle parole singole, no, ma come se noi entrassimo dentro in un clima che ci ristora, un clima nel quale ci sentiamo accolti in una familiarità, come da bambini quando siamo accolti in braccio alla nostra mamma, no? Ecco, la recita dell'Ave Maria ha questa funzione, direi, di portarci nel cuore stesso del mistero incarnato di Dio, perché quello è il punto. E allora proviamo a recitarla così semplicemente, magari con un tono basso, pensando e raccogliendoci. Non si sente? Ah. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora la nostra meditazione è centrata su questo titolo che abbiamo dato anche nella preghiera, Madre di Dio. E questa, la divina maternità di Maria, è la garanzia del disegno buono di Dio a favore dell'umanità. Perché qual è il disegno di Dio a favore dell'umanità? È che Dio non è rimasto chiuso nella sua divinità, ma ascoltate bene, ma Dio ha deciso di entrare dentro nel mondo umano e di entrarvi nella persona del suo Figlio, non per modo di dire, ma entrarvi così come ogni uomo entra nella vita. Dio che entra nella vita umana, Dio che entra nel limite del mondo, vi penetra assumendo la carne umana, la carne, il limite, capite? Quello che a noi dà fastidio, quello che noi vorremmo superare, quello che noi tendiamo così di lasciare in disparte. Perché? Non è degno di Dio il limite, perché Dio è l'assoluto, l'infinito, è il trascendente. Ecco, questo è lo scandalo di Dio, lo scandalo per noi uomini che abbiamo la testa piccola così, capite? Piccola, proprio piccola, per cui ci scandalizziamo. Però se andassimo a guardare bene come stanno le cose, chi è quel papà o quella mamma che per il proprio figlio non sarebbe capace di dare la sua vita, di immergersi nella vita pericolosa del proprio figlio? No. Se potesse sostituirsi adesso, penetrando. Quindi un pochino anche noi, in fondo, abbiamo questa attrazione di condividere la fatica della vita con le persone che vogliamo bene, ce l'abbiamo dentro. Bene, allora questo è il disegno buono di Dio, di entrare nel nostro mondo umano, di mischiarsi con la nostra umanità. E quello è quello che dice quando noi diciamo che Maria è madre di Dio, cioè rivela la natura intima del Figlio di Dio, che pur essendo ab eterno Dio, pur essendo colui nel quale tutto ciò che esiste è stato fatto, pur essendo l'antecedente di ogni cosa, è entrato dentro nel tempo. Quindi la singolarità del cristianesimo è precisamente questa. La singolarità è che Dio si è fatto uomo. Non per modo di dire, no? Ma realisticamente, vale a dire assumendo carne umana. Ma da dove la prende la carne umana? L'ha presa da Maria. E come l'ha presa? L'ha presa virginalmente, quindi non attraverso il concorso umano, perché altrimenti quel Gesù nato da Maria sarebbe un uomo come tutti gli altri, magari più bravo, più buono, tutto quello che voi volete, ma sarebbe un uomo come tutti, e quindi come tutti destinati alla non capacità di essere noi salvatori di noi stessi. Perché se uno potesse essere capace di salvare se stesso, non avrebbe bisogno di un altro che lo salvi. Se uno nel mare sta annegando, se non arriva una nave in soccorso, non se la cava, chiaro? Va bene? Nonostante tutte le illusioni, l'uomo non è capace di dare a se stesso il compimento del desiderio di vita totale, cioè di vita piena, assoluta, quindi eterna, che ha dentro di sé come desiderio. L'uomo non è capace di darsela. L'uomo questo lo può soltanto ricevere. Ma noi siamo duri di testa a capire sta roba, no? Siamo durissimi, perché noi vogliamo salvarci da noi stessi. Tutti, nessuno escluso qua dentro, e tanto peggio ancora chi è fuori. L'uomo salvatore di se stesso, l'uomo annega nel mare della vita, c'è poco da fare. Quindi l'uomo può essere salvato soltanto da una mano esterna a lui. Quindi noi cosa professiamo? Professiamo che nell'unico soggetto divino, che è la persona del figlio generato in Dio, nell'unica persona, coesiste anche la natura umana. Gesù, figlio di Dio, unica persona, in due nature, l'umana e la divina. Ma la natura umana, da chi la riceve appunto da Maria. E questo senza distinzione. Cioè non è che c'è la persona umana di Gesù e la persona divina di Gesù. No, non due persone, ma una sola persona. Una. In maniera non confusa. Questo è quello che noi crediamo, è la nostra fede, è la fede professata dai nostri padri che hanno dovuto lottare per difenderla, perché capivano benissimo che se non avessero difeso questa fede, il Figlio di Dio sarebbe stato il Messia, un uomo grandioso, ma non sarebbe stato il Salvatore. Mi spiego? No, perché molte volte noi non abbiamo chiara la nostra fede, no? Diciamo che allegramente, madre di Dio, un po' allegramente, no? Cioè, è scandaloso dire la madre di Dio, eh? Certo, è audace, è scandaloso. Però Maria viene definita così, fin dall'origine, perché subito i credenti in Gesù hanno capito che bisognava difendere che quella donna lì era colei che aveva portato in grembo il figlio di Dio. Perché se non era così, allora tanto valeva. Morire per chi? Per un ideale? No, non vale la spesa. Dove troviamo il primo, come dire, affiorare di questa fede? La troviamo nelle lettere di San Paolo. Voi sapete che San Paolo scrive immediatamente dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Quindi è il primo, è la testimonianza più antica delle scritture. E poi dopo vengono i Vangeli. Non è il contrario. Molte volte si è in mente così, la prima cosa sono i Vangeli. No, i Vangeli esprimono la fede dopo, quando ormai la fede è già abbastanza ben maturata. Così San Paolo, nella lettera ai Galati, al capitolo 4, dice così: quando venne la pienezza del tempo, quindi quando il tempo ha raggiunto il suo culmine, Dio mandò il suo figlio. Come lo mandò? Lo mandò nato da donna. Sentite, generato da donna. È bello in greco, perché ecco qui naikos. Noi leggiamo così un po' alla leggera. Mi permettete, vi scandalizzo, così no, fate che vi scandalizzate. La parola donna in greco, sapete come si dice? Gyne. Sapete come si dice generazione? Gennao, gennete, tutte varie forme. Adesso lo scandalo resta. Come si scrive la G in greco? Io non posso farlo. Si scrive così, due lettere e un puntino sotto. Che cosa vi fa venire in mente? Voi siete due donne e non vi scandalizzate più oramai. Cosa vi fa venire in mente? La vagina femminile. È nato da donna. Noi diciamo donna così, no? È nato nella carne, capite? Adesso vi ho scandalizzato bene.
No,
no, non ancora, meno male. È nato da donna, e come è nato da donna? È nato sotto la legge. Ma che cos'è la legge? La legge è il limite ben ordinato. Il limite quando ben ordinato è giusto, è nella legge, vero? È nato dunque sotto la legge, dentro all'ordine del limite. Ma il limite è ciò che è angusto, ciò che è stretto. La legge ti restringe. Infatti noi siamo tutti un po' libertini, vorremmo scappare via dalla legge, no? Quando vediamo che la legge ci stringe, no, calma. È nato sotto la legge, quindi dentro la legge. Per che scopo? Per riscattare, sciogliere, per sciogliere coloro che erano sotto la legge, quindi sotto il limite, per riscattarlo, cioè tirarlo fuori da questo limite, per riscattare coloro che erano sotto la legge, per ricevere che cosa? L'adozione a figli, cioè per entrare nella libertà dei figli di Dio, i quali non sono più dentro un'angustia, anche qui, angustia, cosa dice? Non so. Ma però per esempio in tedesco angst è angoscia, no? Vuol dire ciò che la legge ti soffoca, ti toglie via il respiro, ti fa morire, perché se uno non respira più muore. È lo stretto, quando uno è lo stretto e si sente soffocare, è la legge ti soffoca. È venuto per riscattarsi dalla legge, per dire sì, va bene, tutto quello che viene ordinato dentro il limite va benissimo, ma non è questo il disegno di Dio. Il disegno di Dio è la liberazione, è che tu possa respirare liberamente come figlio, che quando entri in casa tua finalmente puoi prendere le scarpe e buttarle in un angolo e camminare scalzo e toglierti la giacca e la cravatta e quant'altro. Non è così. Io faccio così. Mi piace stare scalzo, camera mia. No. E quando magari sta per arrivare qualcuno, dico, aspetta un momento che mi metto in ordine. Sentite cos'è il limite della legge, sentite? Ecco, allora, rileggiamo queste parole, queste prime parole che ci rivelano proprio chi è la donna, Maria, che è la garante che il figlio di Dio è entrato dentro nel mondo umano, perché si entra nel mondo umano attraverso una donna e non attraverso, con buona pace di tutti quelli che menano il torrone su queste robe, no? Ma questo diciamo tra di noi un po' sommessamente, perché pare che adesso facciano fare i figli anche gli uomini, qualche uno pensa persino quello, no? Ci provino. Diteglielo voi donne, ci provino. Allora, quando venne la pienezza del tempo, quando in Dio è maturato questa idea, sentite, è inutile che mi domandiate ma per cosa è saltato in mente a Dio, e difatti è una bella trovata che gli è saltata in mente. A me non sarebbe saltata in mente neanche a voi. Noi saremmo stati belli tranquilli con la nostra divinità, abbiamo detto abbiamo tutto, che bisogno abbiamo di altro? E invece no, cosa vi dico? Gli è saltato in mente un'altra cosa. Gli è saltato in mente di dire io voglio allargare me stesso perché voglio allargarmi. E voglio che delle creature che escono dalle mie mani siano capaci di volermi bene come io voglio bene a loro. E il disegno di Dio è questo. Quando diciamo il paradiso, diciamo questa roba qua, diciamo il compimento del disegno di Dio, il quale ci vuole con sé. Io vado a prepararvi un posto perché siate anche voi là dove sono io. È il suo disegno. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. Ecco qui l'inserimento nel mondo umano. Nato sotto la legge, dunque nato all'interno del limite. Limite ben ordinato, si capisce? Ma limite. Per riscattare coloro che erano sotto la legge, coloro che erano dentro al limite, affinché ricevessimo l'adozione a figli. Perché? Adozione perché noi non siamo per natura Dio, no? Ma siamo figli adottati, cioè assunti, presi. Ecco, quindi questo è la nostra fede. e cioè che Maria è inserita nello snodo fondamentale del mistero di salvezza di Dio. Quando diciamo Dio ci salva, vogliamo dire questa roba qua. Noi abbiamo troppo un poco. Allora, la salvezza è: siamo peccatori, Dio ci perdona. E poi? No, Dio ci tratta da figli. Tutto il Vangelo è qui. Pensate, i due figli, uno da una parte e l'altro dall'altra, e lui li abbraccia, tutti e due, anche quello che non vuole starci, ma lui gli va incontro. E quello è il modo con cui Dio pensa a me e pensa a te. La bellezza è questa. Capite che che a questo si arriva mediante la fede, fidandoci, perché noi istintivamente non siamo capaci di fare questo passaggio. Istintivamente diciamo Dio è Dio e l'uomo è uomo, Dio è l'infinito e l'uomo è finito, Dio è buono e noi purtroppo siamo cattivelli. E noi creiamo questa spaccatura, ce l'abbiamo dentro. Il peccato originale è questo, che non riconosciamo più l'immagine di Dio che è stampata dentro di noi. Non la riconosciamo. Il peccato originale è questo. Ecco, allora i nostri padri hanno dovuto difendere questo dato, diciamo, uso una parola un po' difficile, ma questo dato cristologico, no? Per dire l'identità di chi è Gesù. Gesù è il figlio di Dio, ma è il figlio di Dio che ha preso carne umana. Mi spiego? È arrivato il momento in cui era necessario proclamare questa verità di fede, questa verità che la Chiesa aveva dentro di sé, no? Questa verità proclamata nel codice interpretativo della nostra fede, che è la Sacra Scrittura, che è il Nuovo Testamento, perché sono circolate le eresie. E una delle eresie più antiche, che persiste, che continua ancora oggi, sapete qual è? È quella che viene chiamata l'eresia gnostica. Lo gnosticismo è una cosa un po' difficile da dire, perché gnosis vuol dire conoscenza, no? Cioè l'idea che l'uomo si salva attraverso la sua conoscenza. Quando l'uomo ha tutte le idee chiare, allora finalmente è un uomo pienamente salvato, sì. E questa è un po' anche la nostra idea. Quindi l'intelligenza è qualcosa di superiore, l'intelligenza è qualcosa di divino, mentre ciò che è carne, no, questa qui è bassezza. Allora, un cammino spirituale, sostenevano gli gnostici, avviene prendendo le distanze da ciò che è carnale, da ciò che è basso, no, da ciò che è finito. Bisogna elevarsi spiritualmente. E guardate che noi ce l'abbiamo un po' sta roba qua in testa, capite? Ce l'abbiamo. Dobbiamo elevarci, dobbiamo essere secondo lo spirito. È vero. Ma Dio ha fatto il cammino inverso. Dio, che è puro spirito, si è fatto carne umana. Allora questa carne umana non è proprio così da buttare via, I nostri padri, Tertulliano, che gnostico un po' lo era, a un certo momento ha capito questa roba qua e ha lasciato un detto formidabile. Ve lo dico in latino e dopo ve lo traduco in italiano. Caro, cardo, salutis. Caro, la carne, è il cardine, cardo è il cardine della salvezza. La salvezza passa attraverso la carne. Caro, cardo, salutis. Cos'è un cardine? È ciò senza del quale la porta non si apre. Chiaro? Se c'è il cardine che è disassato, spingi pure, non si apre. Quindi la carne, cioè il limite, la debolezza, la fragilità, ciò che muore, è stato assunto da Dio per manifestare la sua salvezza, per salvare me. È che noi, siccome non ci scandalizziamo più del cristianesimo, è perché l'abbiamo un poco perso, capite? Io mi scandalizzo e ne godo anche infinitamente, perché dico, è una cosa meravigliosa questa. No, io che tendo a buttarmi via, in realtà Dio mi viene a raccogliere proprio là dove io mi sono buttato via. Mi viene a raccogliere, capito? Scandalizza? Scandalizzerà, però lui ha voluto fare così. È morto sulla croce, cioè è sceso nell'abisso degli abissi, capito? Più in basso di così non si può. Quindi, siccome correva questa voce gnostica, eretica, dello spiritualismo, quindi dell'elevazione, quindi del disprezzo della carne, i padri hanno dovuto difenderla. E c'è un altro, come dire, un'altra opposizione. L'altra opposizione è quella che deriva dalla mentalità greca, da cui lo gnosticismo è figlio. La mentalità greca è la mentalità nella quale Dio viene concepito come l'assoluto. Che cos'è Dio? Dicevano i greci. Dio è l'assoluto. Cosa vuol dire assoluto? È colui che è sciolto da qualunque limite. No? Colui che è chiuso su se stesso. Difatti i greci avevano l'immagine che fosse il mondo Dio. Dio è il mondo. Cioè tutto l'universo, quello che noi vediamo, questo è Dio. È chiuso. Chiuso su se stesso. No? E quindi è l'assoluto. E di qui allora Dio è l'infinito, cioè il non finito. Dio è l'onnipotente. Dio è l'inarrivabile. Tutte, note negative per dire Dio. Cioè il contrario di quello che è la realtà umana, quella che noi sperimentiamo, no? Tutto è proprio il contrario. I padri dovevano dire esattamente che Dio invece è entrato dentro nel limite, che Dio, che pure è assoluto, è l'onnipotente, si è fatto impotente. Ma come fare a dire questo? L'hanno detto nel modo più semplice e scandaloso possibile, e cioè dicendo che Maria è madre di Dio. Che Maria è genitrice di Dio. Al che Nestorio salta su e dice, no, bisogna dire che Maria è genitrice di Cristo, non di Dio. Come fa a essere genitrice di Dio? Come fa a essere madre di Dio? Perché ha generato Gesù, che è il figlio incarnato di Dio. Questa è la formula completa. Quindi a Efeso i padri hanno difeso il titolo di Maria Madre di Dio. Ecco, quindi in Maria è avvenuta l'avventura di Dio, l'avventura strepitosa di Dio. Dio non è rimasto chiuso su se stesso. è uscito fuori da sé, si è unito radicalmente nell'uomo Gesù, in modo che quest'uomo Gesù è Dio. Gesù è Dio. E se parliamo di Lui, se pensiamo, se guardiamo Gesù, vediamo Dio. Noi abbiamo un poco perso questa cosa. Parliamo di Dio come una cosa diversa da Gesù. In realtà è guardando Gesù, vediamo Dio. E come fa? Come agisce Gesù? Guardatelo. No. Si prende cura dei peccatori, prende i piccoli, parla del padre come di una paternità buona, piange con i sofferenti, crea delle amicizie, entrando nell'umano. No, l'umano è questa roba qua, no? Le gioie, i dolori, i patimenti, no? Le esultanze, che bello, una meraviglia. Quando ritornano a casa i primi discepoli, dopo aver annunciato il regno di Dio, tutti gaudenti, e Gesù esaltò nell'intimo di se stesso, no? E Gesù è così, cioè, lì vediamo Dio, no? Guardando Gesù vediamo Dio. Quindi non è nato soltanto un uomo che aveva a che fare con Dio. Capito? Non soltanto un uomo che aveva a che fare con Dio, ma con lui è nato Dio in terra. Di conseguenza cos'è avvenuto? È avvenuto che tra noi e Dio non c'è più una rottura, ma ci ha attirati dentro di sé, ci ha attirati nella sua comunione, nella sua paternità, ci ha resi figli. Ma perché questo? E difatti qui la nostra fede è semplice, perché dice: questo è avvenuto perché Dio è amore, Dio è agape. Agape è una parolina un poco, come dire, non tanto usata all'epoca. Era una parolina che indicava quando un ospite arrivava a casa tua, e l'ospite che arrivava a casa tua era un estraneo, e tu gli facevi festa come a un amico che è venuto a renderti onore perché ha pensato di stare con te, no? E questa parola agape dice proprio quello che Dio ha fatto. Noi siamo diversi da Dio, noi siamo il limite, e Dio ha voluto farsi ospitare da noi. Dio è colui che ospita colui che è diverso, ospita la carne umana. La ospita, no? Accoglienze, accogliente, accoglie la carne umana. Nel mondo di Dio, nel mondo di Dio, c'è la carne umana. Vabbè, adesso siamo ben scandalizzati tutti, no? Ma è così. Nel mondo di Dio c'è la mia carne umana. È iniziata con Gesù e Maria. Sono i primi germogli, questa carne nuova, rinnovata, che già comincia a esistere in Dio e che, alla quale siamo tutti chiamati a creare, a entrare in questa famiglia. Certo, dobbiamo essere anche attenti. Maria non ha generato l'essere divino di Dio. Chiaro? Ma ha generato la carne umana di Gesù, che è il figlio di Dio. Quindi per questo che allora, quando diciamo che Maria è madre di Dio, è una enunciazione tipicamente cristologica, cioè che riguarda l'identità di Gesù, che dice chi è Gesù, Gesù è il figlio di Dio che ha preso carne umana. La persona eterna del figlio ha preso carne umana nel seno virginale di Maria. Se non fosse nato da una carne umana, il Verbo di Dio non sarebbe realmente incarnato e quindi sarebbe rimasta compromessa tutta la storia della salvezza. È complesso, complesso, difficile? Si capisce, si capisce. Ecco. Si capisce. No, non è un mistero, questo, sì, ho capito. Il mistero, allora, è difficile da capire, ma esprime bene. Io non so come sia fatto una Maserati, però se me l'ha data in mano lo so far funzionare. Quindi il mistero, io non ci entro dentro, non so come sia il motore, come funziona, però ci navigo bene. Nel mistero di Dio io ci sto bene, anche se non posso sottometterlo alle mie categorie mentali. Chiaro?
È un Deo.
Cioè, ma poi non mi interessa neanche, ognuno fa il suo mestiere, no? Se Dio è Dio, faccia lui il mestiere di Dio, io non sono a quell'altezza lì, a quella roba lì, no? Quindi vi rendete conto perché si può fare fatica a comprendere il dogma dell'incarnazione, però è il dogma fondamentale del cristianesimo. Se questa roba qua salta, salta via tutto, eh? E questo è garantito da chi? Da Maria. Allora, abbiamo visto come... che ora è? Possiamo ancora qualche piccolo spicciolo ancora? Dai. Se resistete, eh? Sì. Allora, noi abbiamo preso un testo antico che è quello della lettera di Galati, ma poi evidentemente la Chiesa deve spiegarsi, no? La fede cristiana è, come dire, non è un pacchettino chiuso, questa qui è la fede, no? È una fede che ha bisogno di essere spiegata, raccontata, detta. E così abbiamo i Vangeli. I Vangeli sono l'annuncio della fede, l'annuncio di quello che i discepoli hanno imparato stando con Gesù, no? Così il Vangelo di Matteo è un Vangelo che viene scritto per parlare ai giudei. Una cosa, parlare dell'incarnazione di Dio ai giudei è fare drizzare i capelli, capite? Anche se non li avevano, gli crescevano, sarebbero cresciuti. Sì, sarebbero cresciuti i capelli, perché per i giudei hanno difeso, grazie a Dio, nella logica dello sviluppo del pensiero, i giudei hanno difeso l'unicità di Dio, ma non potevano pensare che Dio prendesse carne umana, non potevano pensare che Dio fosse padre e figlio. Sì, ma in maniera così si può anche dire, no? Ma non nella maniera di generazione, ma in maniera, come dire, simbolica, anche se simbolica non vuol dire questa cosa qua, ma in maniera metaforica, no? Che Dio ha un figlio. Oh, Dio ha un figlio, com'è? Cioè, per gli ebrei sarebbe... Allora, Matteo deve spiegare questa cosa ai giudei. E come fa? Come lo fa? Lo fa servendosi, qualche volta viene letta quella che viene chiamata la genealogia di Gesù. Ricordate? Che è un testo teologico, non è una cronologia dello status famiglie di... cioè non è andato a tirarlo fuori dal comune di Nazareth lo stato di famiglia di Gesù. Anzi, è un albero genealogico, okay? Serviva per dire qual è l'origine. Allora, Matteo si riferisce ai giudei, quindi l'albero genealogico parte da chi? Da Abramo. Abramo passa attraverso Davide e alla fine arriva a Gesù, il Messia. E che cosa fa? Non mi soffermo troppo perché sarebbe bellissimo da raccontare, no? Ma che cosa capita? Capita che fa vedere come queste generazioni, una dietro l'altra, sono 3 volte 14, infatti alla fine si dice la somma di tutte le generazioni è di 14, da Davide fino alla deportazione di Babilonia, e ancora da 14 dalla deportazione di Babilonia, e infine ancora di 14 da Babilonia in avanti. Gli ebrei con i numeri facevano teologia, perché 14 per 3 fa 42. 42 è la moltiplicazione di 7 per 6. 7 è il numero divino e 6 è il numero dell'imperfezione umana.
Che fantasia!
E avevano sta fantasia. Ma Pitagora, i numeri sono musica. Le 7 note fanno musica. Quindi non meravigliamoci. Le parole fanno poesia, sono modi espressivi. E quindi, allora, la genealogia di Gesù fa vedere l'unità del mondo divino e del mondo umano. Ma attenzione, quando arriva alla fine, dice che Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. E poi non dice Giuseppe generò Gesù, ma si ferma lì e dice lo sposo di Maria dalla quale è stato generato Gesù chiamato il Cristo. La genialità. Cioè Giuseppe è sì lo sposo di Maria, ma non è il padre di Gesù. Il Vangelo è strepitoso, è bellissimo. Quindi dice sostanzialmente, guardate che Gesù è il Messia, è colui che colma le promesse antiche che Dio aveva fatto di mandare un Messia, però non è semplicemente uno che nasce da una sequenzialità continua che nasce dall'uomo. Ma c'è un'interruzione, e cioè che Gesù nasce da Dio, attraverso Maria. Matteo scrive agli ebrei, Marco invece, su questa roba qua, i primi Vangeli, il Vangelo più antico è quello di Marco, non parlavano dell'infanzia di Gesù, ma il Vangelo di Marco comincia subito così. Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, e finisce con centurione che vede Gesù morire e dice, vedendolo morire così, disse, veramente questo uomo è figlio di Dio. Quindi Marco, più liscio di così, dice subito che Gesù è il figlio di Dio. Invece Matteo no, Matteo e anche Luca deve spiegare come mai è figlio di Dio, pur nascendo da Maria. E subito dopo cosa abbiamo? Subito dopo abbiamo l'annuncio a Giuseppe. L'angelo a Giuseppe gli dice, guarda che ecco come avvenne la nascita di Gesù, lo leggiamo brevemente. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a convivere, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Ecco qui il Dio che interviene. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. E qui E qui occorrerebbe spiegare meglio, perché è una traduzione che non dice tutto. Perché letteralmente dice, non volendo indicarla, non ricordiamo, non volendo metterla a dito, di che cosa? Del fatto che era diventata madre, ma scusa, ma lui sapeva benissimo che non era opera sua il bambino che c'era in Maria. Non voleva cioè indicare quello che stava accadendo, il mistero che stava accadendo in questa donna, perché non riusciva a spiegarlo. Si trovava di fronte al mistero di Dio che era entrato nella donna che lui aveva sposato e che lui non poteva dominare. Lui sapeva benissimo che non era suo, dal suo seme. E quindi non voleva indicare agli altri questo mistero di Maria, di cui lui non era in grado di spiegare il perché e il per come. Ed è il motivo per cui l'angelo appare e gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. E quindi gli dice, tu devi intervenire dando il tuo nome a Gesù. Perché? Perché un figlio, se non ha un padre, è un orfano. Ma Gesù non doveva essere un orfano. E quindi aveva bisogno di un nome. Perché nella cultura antica, forse anche vostra, io non so chi voi eravate, ma per esempio io sono, quando vado al mio paese, al fio del varisto. Non si dice così? E anche Gesù viene definito nel Vangelo il figlio del falegname, perché è il padre che dà il nome. Quindi sentite come tutte come dire, i tasselli combaciano. Ecco, quindi e poi conclude allora Matteo, questo avvenne perché si compisse la scrittura. Nel libro di Isaia si dice che la Vergine avrebbe concepito il figlio, no? E lui lo cita, no? E poi si dilunga e dice allora che questo figlio di Dio è stato come il popolo di Israele che è dovuto fuggire in Egitto, quindi è un esodato, no? E poi dall'Egitto è stato richiamato perché faceva scandalo che il Messia fosse di Nazareth. Ma come? Le scritture dicevano che il Messia doveva essere di Betlemme e questo qui era nazaretano di Nazareth. Ma come fa a essere il Messia? No? E così allora Matteo deve spiegare perché si chiama, viene da Nazareth. Non perché sia nato a Nazareth, ma perché è nota il re di Israele, Erode, non lo vuole, lo rifiuta. Quindi i giudei lo rifiutano, sottinteso, cari giudei, voi ai quali io scrivo, voi siete quelli che come Erode hanno rifiutato Gesù. E chi è che lo accoglie Gesù? Quelli del Medio Oriente, quelli dell'Oriente, i magi, i pagani. E quindi Matteo, nel raccontare la nascita di Gesù, ha in mente tutto questo. Ma tutto questo è raccolto in quella parolina. Eter più naikos. Da donna. Sposo di Giuseppe, da cui Egenete fu generato passivo, quindi da chi? Da Dio, dallo Spirito Santo. Da Maria fu generato il figlio. Ecco, quindi in questa maniera vi ho fatto anche vedere così qualche piccola, con questo Evangelo di Matteo, che quanto è interessante da questo punto di vista. Però il centro di tutto qual è? Il centro di tutto è che noi siamo salvati, siamo salvi, cioè entriamo nel mondo di Dio grazie a quella carne che il Figlio di Dio ha voluto assumere, e questa carne l'ha assunta da Maria, per cui Maria è madre di Dio. E così è garantita la nostra salvezza eterna, di poter partecipare della comunione di Dio, come con tutta la nostra umanità, chiaro? Anche con la nostra carne. Perché nel nostro corpo viene registrata tutta la nostra storia. E questa storia non va perduta, capite? È registrata in questo corpo che appartiene al corpo di Cristo. E se vi ricordate, io vi portavo questo esempio e vi dicevo: immaginate che noi siamo in una bella sinfonia. Muti sta suonando la sinfonia e tu l'ascolti. Ma quando l'hai ascoltata, cos'è capitato? Che è finita. Ecco, gli uomini pensano che la storia dell'uomo, molti pensano che la storia dell'uomo sia così. Finita la sinfonia della vita, è finito tutto. E invece no. Perché? Perché quello che è suonato nel mondo è registrato in un bel CD, in un supporto, per cui quella musica la puoi riascoltare. Allora, il nostro CD che cos'è? È la nostra corporeità. Qui è registrato tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo. E questo CD dov'è inserito? È inserito in Cristo, che è il supporto dei supporti, che tiene tutto insieme. È un esempio, è una metafora, ma per aiutarci a capire che allora la sinfonia della nostra vita non è abbandonata così all'aria, alla fantasia, al vuoto, al chissà se sarà o non sarà. No, ma è radicata nella carne del Figlio di Dio, che è una carne esattamente come la nostra, redenta dal fatto che è toccata proprio da Dio. E quindi Lui, il Creatore, darà carne trascendente alla nostra povera umanità. Questa è la nostra fede e io mi glorio di professarla e di raccontarla. E questa è fonte di speranza, capite?
Cioè, questo ci fa.
Sì, va bene, però capirla, per modo di dire, perché capirla vuol dire comprenderla, no, non è da comprendere, è da consegnarsi. Domande? Questa volta siete estenuate, mi dispiace, ma sì, lo so che oggi le dura.
Io invece pensavo, quando Filippo chiede, facci vedere il padre, e certo. Tu rispondi a me.
Certo, chi vede me vede il padre, no? Certo, ti pare poco. È quello che io ho detto sbracciandomi quest'oggi.
Loro erano stati 3 anni con lui e lei pretende che
non capisca. No, io non pretendo niente, per carità, Dio mi guardi e liberi. Non ho mai preteso che qualcuno, cerco di capirlo io, capirlo per modo di dire. Cerco di rendere ragione di quello a cui credo, capite?
Certo.
Che è diverso.
Noi siamo nel limite e quindi capisco che il concetto del tempo è nostro e non è di Dio. Però quando è parlato del figlio che ha la natura umana e la natura divina, che sono un'unica persona, non possiamo distinguerli, però mi viene da dire, la natura umana è segnata in un tempo stabilito, prima non c'era.
No, incomincia.
E incomincia con Maria. Ma prima allora questo figlio
era
non
figlio.
C'era.
No, c'era figlio di Dio, generato dal Padre, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale tutto è stato creato, di quello che è stato creato. Luce da luce.
Ma prima però era solo natura divina.
E certo.
Poi a un certo punto ha assunto.
Esattamente, bravo.
È diventato una cosa sola.
Certo.
Vabbè, allora anche adesso comincia.
No, io invece volevo capire, no, è possibile. Il Padre e il Figlio, che sono Dio, un'unica persona.
No.
Padre e Figlio, due persone.
L'unica persona.
Assolutamente. Due persone. Anzi, sono tre.
Però più da sempre c'è stato il Padre e il Figlio.
E lo Spirito.
E lo Spirito, da sempre.
Da sempre, cioè sono la sorgente di ciò che esiste. Beh, certo. No. Allora. Un momentino, adesso andiamo. Allora, noi abbiamo sempre, tendiamo, siccome siamo limitati, cerchiamo la sorgente. Se io vedo il Po a Torino, mi domando da dove viene. E nel mondo del limite, quello che io vedo in questo momento è perché arriva da qualche altra parte. Per Dio non è così. Dio non arriva da qualche altra parte. Dio è la sorgente. È la sorgente increata. È il senza fondamento. Capito? È senza fondamento. È perché è principio. Padre, Figlio e Spirito. Sì. E quello che avviene all'interno di queste della Trinità è la generazione. Il Figlio è tale perché c'è il Padre. C'è un figlio senza padre, che figlio è? E il Padre è tale perché c'è il Figlio. E il Padre e il Figlio sono tali perché c'è un respiro reciproco, che è lo Spirito, che è il collante, Spirito Santo, perdonami, che è il collante del Padre e del Figlio. Questo è il principio increato, il fondamento senza fondamento, sfondato. Perché se fosse fondato sarebbe del mondo umano. Sarebbe dentro il limite, perché se una cosa incomincia, per sé deve finire se una cosa incomincia. Anche se Dio è stato astuto. Perché è stato astuto? Perché ci ha creati dentro il limite, ma quello che inizia può sempre iniziare. E quindi diventare eterno. No. L'istante, dietro l'istante, è sempre un inizio. E quindi può continuare a incominciare. Quindi il modo di essere dell'essere umano è che nasce finito, limitato, ma che può perdurare nell'eterno. Chiaro? Altrimenti sarebbe Dio.
E allora è per quello che nel credo generato ma non creato.
Esatto, bravissimo.
Noi siamo creati.
E noi siamo creati, certo. Dio è increato, è generato. I padri hanno dovuto distinguere tra la creazione e la generazione. L'hanno distinta. Generato, quindi ab eterno, sempre all'interno della generazione della paternità, ma non creato. Altrimenti sarebbe una creatura.
Tornando un poco indietro, quando lei ha detto che nella mentalità greca Dio l'assoluto, separato dal mondo, eccetera.
No, è all'interno del mondo Dio, addirittura, non separato. È tutto chiuso. Assoluto, absolutus, sciolto dal limite, però sciolto dal limite all'interno di questo universo. Allora?
Quando il Concilio ha affermato che non era più la Chiesa e il mondo, ma la Chiesa nel mondo, è stata una rivelazione strepitosa, no? Cioè quasi...
Sì, certo, nel Concilio Vaticano II c'è stata questa ripresa che è andata alle origini, perché a un certo momento c'era stata un po' di confusione e quindi la Chiesa è nel mondo, non è del mondo, ma è nel mondo, perché quel mondo lì Dio lo vuole assumere. Sì, è una formula interessante. Non è strepitosa, perché riprende una formula antica.
La passione ha riguardato solo la parte umana di Gesù fino alla risurrezione.
Non ho sentito, non ho capito.
La passione, della passione prevalse la parte umana di Gesù fino alla risurrezione. È prevalsa solo la parte umana. Tant'è vero che nel momento di maggiore dolore e sconforto ha detto: Padre, perché mi hai abbandonato? Quindi lì si direbbe che c'è una scissione tra uomo e... Era proprio solo uomo, Gesù crocifisso, e la passione, o c'era già il germe della risurrezione, quindi era Dio?
Ci stiamo avvicinando all'eresia. Inconsapevolmente, ma ci stiamo avvicinando all'eresia. Allora,
non ha usato il suo potere di...
Ah, boh, quella è un'altra questione. Ma chi ha patito è la persona del Figlio. Chiaro? Perché è una sola persona Gesù, non è due persone. Non è che ha patito come uomo e come Dio invece se ne stava tranquillo. Se ne stava tranquillo. Difatti, c'è un testo formidabile, terribile, tipo gnostico, il quale dice così: voi giudei credevate di inchiodarmi sulla croce, ma lì c'era la mia carcassa, io ero lì che me la ridevo.
No,
c'è un testo gnostico, se non ce l'ho qua, ma ve lo leggerei. Quindi noi dobbiamo metterci bene in testa che non è la parte umana di Gesù, non è una parte, capito? Ma e quindi è Gesù il Figlio che vive la passione umana. E sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il Figlio che porta dentro di sé tutta la lontananza che gli uomini hanno costruito verso Dio e la trasforma in una preghiera, perché quella lì è la preghiera del Salmo 21. È la preghiera dell'uomo sofferente e Gesù la prega come figlio incarnato. Capito?
Non avrebbe avuto il valore divino se fosse morto solo come uomo.
Certamente. Cioè, non ci, semplicemente non ci avrebbe salvati. Perché soltanto quello che è toccato nella carne viene salvato. Io non so, ma ve l'ho portato mille volte ormai, da quanti anni è che vengo qui a chiacchierare con voi. Ma io questa roba qua l'ho capita da bambino. Quando mia zia mi ha portato dentro nel fosso, lei e la sua bicicletta, ve l'ho mai raccontata?
No.
Possibile.
No, non so io. Non è fosso, non bicicletta.
No, vabbè, allora ve lo racconto, perché sono in debito. Avevo 3 anni o 4, non mi ricordo anche più, sì, forse 3 anni e mezzo circa. Tornavo in bicicletta, sulla bicicletta di una mia zia anziana, che faceva un po' da madre, insieme alla mia cuginetta, e viaggia, al lato sulla destra c'è una vialera, ma profonda, direi più un canale che una vialera, un canale di acqua. Arriviamo in senso inverso, tornavamo da una festa, in senso inverso arriva una macchina, mia zia resta abbagliata e fracchete, andiamo dentro tutti e tre nella questa vialera. E mia zia, io l'unica cosa che ho in mente è mia zia che ansimava, e dai che ti dai, è riuscita a buttare fuori me e, no, che la dici, a buttare fuori me e mia cuginetta su, e noi lì belli pacifici seduti guardavamo e non capivamo niente. E lei in lontananza, io ancora presente così una fiammella, una sigaretta probabilmente, un lumino rosso, e si trattava di due fidanzati che erano lì, che so io, che chiacchieravano, e quando ha sentito questo sono venuti e cercavano di far fuori mia zia, soltanto che lei era attaccata alla bicicletta e non riuscivano a tirarla su, e gli dice: ma lascia andare la bicicletta, venga fuori lei. Dice, no, è la bicicletta, siamo nel 48, bicicletta era una... E insomma, alla fine, dai che ti dai, sono riuscito a tirarla fuori. Io lì mi sono reso conto che quello che non è toccato nella carne non si salva. Questi due avrebbero ben potuto dire: signora, si faccia coraggio, abbia pazienza, vedrà che se la cava. E che questa qui sarebbe stata l'esortazione spirituale del parroco, no? Ma si faccia coraggio, ma va. Non salva niente, capito? Non salva niente. Devi entrare dentro nella carne umana. Io vi dico la mia impotenza. Quando mi trovo di fronte ai poveri, io vado in crisi. Perché vorrei essere Dio e risolvere il problema, ma non riesco a risolverglielo. E più che stare vicino e dire: guarda, quello che posso fare è questo, di più non riesco. Ma è un dolore. Ma quello che non tocchi nella carne, non lo salvi se non lo tocchi nella carne. Mi spiego? Per questo che diciamo caro cardo salutis, non è una bella frase. Quindi il figlio di Dio ha patito veramente, il figlio di Dio ha patito veramente, ha patito la morte, ha patito l'abbandono, ha patito la presa in giro. Questa qui è stata la cosa peggiore per me. Oh, tu che sei, dici di essere figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Mamma mia, fossi stato io al suo posto di Gesù, sarei sceso, due sberlotti glieli avrei dati, poi sarei pure salito in croce. Ma me la sarei tolta la voglia. Ma che voi dite se non l'avreste fatto così. Appunto. Ha patito gli sberlotti, capite? Il figlio di Dio.
Una cosa veloce, allora la conoscenza che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo ci viene dal fatto che è Gesù che ce l'ha rivelato, che ce l'ha spiegato. I giudei prima, che intuizione avevano di Dio?
Intuizione
Dio unico.
Che Dio è unico.
Dio Padre
è unico. E che l'idolatria, sì. è il peccato. No? Quindi crearsi un Dio alternativo all'unico Dio è peccato.
Il solo Dio, ecco.
Sì, poi di Dio, come anche gli antichi, avevano Zeus, che era padre degli uomini, ma nel senso che era all'origine della realtà. Quindi anche lì si parla del padre, anche i greci, ma anche nell'Antico Testamento si parla, in quanto è il creatore, eh? Ma Gesù ne parla in modo diverso. Perché per i giudei sì, è il padre, però castiga matti. No, devi stare dentro nella legge. Perché quello che poi funziona è la legge, cioè il limite che è ben ordinato. Quello, allora lì, tu sei dentro lì, allora tratti da Dio come colui che ti castiga se vai fuori, deragli, e ti premia se tu stai dentro lì. Ma questa è una gabbia. Ci ha liberato dalla legge. Essere liberati dalla legge non vuol dire essere libertini, vuol dire entrare nell'ordine dell'amore, che è molto più pesante che non la legge, perché l'ordine dell'amore implica l'accoglienza dell'estraneità, della tua estraneità a te stesso e dell'estraneità degli altri nei tuoi confronti. È più, cioè non è disobbligante, ma è ancora di più obbligante l'ordine dell'amore.
Non ci sono scuse.
Sì, vabbè. Prego.
Gesù dopo la risurrezione si è fatto vedere dai discepoli di uno degli altri, però non aveva il sembiante, non aveva la fisionomia che lo conoscevano. Si è fatto riconoscere dei segni chiarissimi che era lui. E tante volte mi domando perché non ha tenuto la fisionomia facendosi vedere.
Fermati. Mettiamo le cose in chiaro. E cioè che erano gli occhi dei discepoli che non erano capaci di vederlo, non lui che non si faceva vedere.
Convinti che fosse morto,
certo.
Non lo riconoscevano, talmente convinti.
No. Scusami, è come quando tu c'hai in testa una cosa, non so, hai in testa Suor Maurizia e vedi che sta arrivando, dice, ma Suor Maurizia cosa fai lì, vieni qua, e poi lei si avvicina e vedi che è Suor Rosetta, oh signore, ti ho scambiato. Ma la colpa non è solo Maurizia che non si fa riconoscere, è dei tuoi occhi che non l'hanno riconosciuto. E difatti lo dice il Vangelo stesso, no? Avevano gli occhi, adesso non mi ricordo più.
Però subito dopo che l'hanno visto si è rinforzata molto forte la
certo. Cioè, il problema è che anche noi, il problema è della fede. La fede è un vedere. A vedere, come dire, dove non hai come dire, la percezione del dominio di una cosa, no? Questo qui è, così lo posso dominare, capisco che è un pennarello, capisci? Però se avessi un oggetto di questo tipo, dopo io lo apro e mi viene fuori il coltello, oh! Allora non lo dominavo, cioè vedevo l'apparenza. Bene, ragazze, abbiamo scoperto una cosa grande, che cioè siamo amati da un Dio che è vicino alla nostra umanità, a tal punto che ha fatto proprio la nostra umanità. E chi la fa, chi ce lo garantisce è la Vergine Maria, nostra madre di Dio e madre nostra. Bene. Allora possiamo recitare il Vespero a questo punto? Sì. Siete stanchi?
L'attenzione l'ha
messa. Eh sì, lo so. Thank you.